Benvenuta nel mio podcast, mamma. Sono Irene Vaticano, infermiera specializzata in allattamento, esperta di reflusso e appassionata del mondo della maternità. Prima di scrivere un libro per Mondadori, tenere corsi di formazione e guidare le donne all'allattamento dei loro sogni, sono una semplice mamma come te. Dal 2016 le mie tre figlie mi hanno cambiata nel profondo e diventare madre mi ha portato a voler condividere tutto il mio sapere, le mie conoscenze e la mia esperienza con le altre donne, perché tutte meritiamo la maternità dei nostri sogni, anche tu.
Ciao, oggi parliamo del reflusso, dei bambini reflussanti, ma soprattutto di cosa significa essere il genitore di un bambino che ha reflusso. Intanto ti chiedo scusa per la voce, sono sicura che sentirai un po' di differenza, ma vengo fuori da una brutta laringite e quindi ho la voce ancora un pochino bassa, ma mi scocciava non registrare questa puntata e saltarla adesso che sto un pochino meglio. Quindi, chiusa parentesi, parliamo di reflusso e di bambini reflussanti. Perché parlo di questo argomento, innanzitutto? Ne parlo perché sono la mamma di due bambine su tre che hanno avuto reflusso. Due reflussi di tipo diversi, affrontati in maniera assolutamente differente perché avevano due cause non uguali e quindi ogni reflusso va affrontato con un percorso personalizzato in base a quella che è la causa e a quella che è la reazione del bambino, non solo la causa. Questo cosa significa? Significa che innanzitutto non va sottovalutato. Il reflusso viene tantissimo sottovalutato, soprattutto dai medici, spesso e volentieri, come se fosse sempre fisiologico o se non lo è, buona. Diamo farmaci ai bambini come se fosse acqua che piovesse, non è proprio così. Il reflusso va affrontato da tanti punti di vista. Come mamma di bambine reflussanti, quello di cui mi sono resa conto io è che, per esempio, io con Lidia, che è la mia prima bimba ed è la prima reflussante, io non mi sono resa conto in quel momento che lei aveva il reflusso, assolutamente. Perché? Perché nessuno me lo diceva, perché io riportavo i sintomi, ma sì, rigurgita, è normale, ma sì, ha le coliche, è normale, ha la crosta lattea per 6 mesi, ma sì, tutto a posto, e vabbè, ma cresce, quindi qual è il problema se cresce? E scusate, dobbiamo aspettare che un bambino smetta di crescere per pensare che ha un problema? Magari anche no. Il problema qual è? Che i bambini reflussanti sono bambini che soffrono dalla nascita e questo ha un impatto sul loro carattere, sul loro adattamento alla vita, sul loro relazionarsi, sul loro attaccamento alla figura che è il primary caregiver, nonché normalmente la mamma. Ci sono delle conseguenze vere, proprie e tangibili. Non possiamo sottovalutarlo il reflusso. Avere un bambino reflussante significa avere un bambino che è nervoso. Un bambino che piange spesso, un bambino che a volte è inconsolabile, un bambino che difficilmente sarà un bambino accondiscendente anche quando è un pochino più grande. Questo ha delle implicazioni per noi genitori, delle implicazioni perché non è una maternità fisiologica, non è una maternità semplice, non è quello che ci si aspetta. E le aspettative, come sempre, come vi dico sempre, magari in questo podcast che è ancora giovane rispetto alla puntata, meno, ma se mi seguite anche sugli altri social come Instagram e come YouTube, lo saprete sicuramente, ma a me non si nasce, si diventa. È il motivo per cui questo podcast si chiama così. E il fatto di diventare mamme significa che è un percorso e che c'è qualcosa di difficile da affrontare, che si possono avere delle aspettative. Sì, certo, giusto, ma spesso e volentieri queste aspettative purtroppo non rispecchiano quella che poi è la nostra realtà. E se abbiamo un bambino reflussante, sicuramente le nostre aspettative non andranno a rispecchiare quella che poi sarà la realtà. Perché non è che noi mettiamo al mondo un bambino e partiamo dal presupposto che abbia una patologia. Perché di patologia si parla. Il reflusso è una patologia. Il reflusso non è qualcosa che arriva e passa. A volte sì, a volte alcuni reflussi, soprattutto quelli indotti da iperproduzione di latte, piuttosto che passano, perché passa la causa per cui viene il reflusso. Quindi è fondamentale capire perché il bambino ha reflusso, non solo che ha reflusso. E ritornando alla mia esperienza, Lidia era reflussante, ma nessuno me l'aveva fatto notare. Io onestamente non ne capivo ancora così tanto, non avevo affrontato l'argomento. Era la mia prima esperienza da mamma, nonostante fossero anni che lavoravo con i bambini, no? Anche in ospedale, eccetera. Ma in ospedale arrivano casi sempre molto gravi e quasi mai di reflusso. Quindi non avevo l'occhio rispetto a quella situazione. Avevo capito qualcosina, perché mia figlia rigurgitava costantemente, ma non avevo ancora unito i puntini. I puntini li ho uniti con la mia terza figlia, dove allora il reflusso l'avevo già approfondito, allora sapevo già determinate cose e Gaia era reflussante anche lei. Quindi c'è stata proprio una differenza nell'approccio al reflusso. Cosa ho vissuto però io come mamma, che è la cosa che oggi vorrei far passare più di tutto il resto? Una grandissima frustrazione. Per me essere mamma di una bambina reflussante come è stata Lidia, senza sapere esattamente cosa avevo davanti e avendo davanti un reflusso comunque importante che intaccava sì la qualità di vita di mia figlia in quel momento e quindi anche la mia, è stato frustrante, doloroso, mi sono sentita inadeguata, mi sono sentita inefficiente e inefficace. Mi sono sentita una mamma che brancolava al buio perché non era in grado di rasserenare la propria figlia, non era in grado di rispondere ai suoi bisogni e far sì che quei pianti disperati si potessero placare. E io, nonostante questo, ho un bellissimo ricordo del mio primo postparto, ma perché ero completamente inconsapevole. Avessi passato un terzo postparto così mi ricoveravano. Ragazzi, è veramente il. È stato un postparto difficile, un inizio maternità difficile, ma la mia inconsapevolezza in realtà ha fatto sì che andasse tutto bene. Il fatto che io come persona, io Irene donna e mamma, sono estremamente connessa con quello che è il mio intuito e con quello che in questo caso possiamo chiamare istinto materno. Quindi sono riuscita a fare tutte quelle cose che effettivamente, pseudo circa, non tutte e tutte, perché alcune le ho studiate dopo, però sono riuscita a fare le cose principali che si fanno quando si ha un bambino con reflusso, e cioè la terapia posturale, ragazzi, il baby wearing, portare in fascio o in marsupio, comunque portare addosso, che è la traduzione letterale di baby wearing, quindi indossare il bambino, mi ha permesso effettivamente di poter tenere dritta mia figlia, che era quello che la faceva stare meno male in assoluto perché il latte tendeva a stare giù e a reflussare, quindi a risalire in esofago molto meno, veniva rassicurata addormentandosi contenuta e appoggiata al petto della mamma sostanzialmente, quindi anche se stava male perché aveva reflusso e aveva bruciore in esofago, eccetera, riusciva a rilassarsi almeno addosso a me. Quindi riuscivamo a compensare i riposini diurni e non è andato a instaurarsi particolarmente quel circolo vizioso che spesso capita nei casi reflussanti dove il bambino non riesce a dormire di giorno, quindi poi non dorme un tubazzo la notte perché ha reflusso. Lidia ha avuto problemi di sonno, sì, ma li ha avuti in realtà dopo lo svezzamento. Fino ai 5 mesi lei dormiva da mezzanotte alle 5, cioè le sue 5 ore tirate nella Next to Me di fianco a me, nel suo sacco Nan, eccetera, le faceva. Quando abbiamo iniziato da lì a poco lo svezzamento, perché ho iniziato poco prima dei 6 mesi, perché lei aveva tutte le caratteristiche ed era estremamente interessata, ecco che è peggiorato tantissimo il reflusso. E questa è un'altra di quelle cose che non ti dicono mai, che spesso e volentieri con reflusso, il reflusso, perdonatemi, il reflusso peggiora con lo svezzamento, quindi con l'alimentazione complementare, perché si altera il pH dello stomaco fondamentalmente. Ma non te lo dice nessuno, ti dicono tutto, svezzali prima, che così il cibo è più solido e rimane sul fondo. In realtà sì, per una questione meccanica, però anche se reflussa una singola volta, varrà 10 volte di reflusso a solo latte materno, perché brucia proprio molto di più. E comunque questo per dirvi il senso di inadeguatezza, no? Che io provavo. L'ho provato poco perché ero molto connessa al mio istinto, quindi portandola molto in fascia in marsupio. Lei effettivamente era una bimba pseudo tranquilla, ma estremamente dipendente dalla mia presenza e dal mio contatto. Quindi quello è stato altrettanto pesante, il poter non fare la cacca per 6 mesi da sola, ma doverla non solo avere in bagno con me, doverla tenere in fascia con me mentre ero sul gabinetto. Cioè, non so se rendo l'idea del tipo di bisogno che aveva mia figlia. Io ho fatto la conca al divano perché Lidia era sempre attaccata alla tetta. Ma quando dico sempre, è veramente sempre. Mangiava ogni ora e mezza e l'ha fatto per i primi 4 mesi di vita. Non riusciva a tenere una pausa perché aveva bisogno di mangiare poco e spesso, poco e spesso, poco e spesso, per non iperdilatare lo stomaco. E io ad oggi so che spesso è la cosa giusta da fare in caso di reflusso, non sempre, dipende caso a caso. Nel nostro caso era la cosa giusta da fare, ma ho seguito il mio istinto, non me l'ha detto nessuno. Se dovevi seguire quello che ti diceva il medico ti diceva cerca di allattarla ogni 3 ore, non di più. Con mia figlia non avrebbe funzionato. E le coliche, per esempio, cioè lì ha passato i primi 2 mesi ad avere di quelle coliche bestiali la notte, faceva una fatica a scaricare che comunque bisognava usare il sondino, bisognava aiutarla, eccetera, eccetera. Poi piano piano è andata meglio. Onestamente è andata meglio da quando non gli ho dato più la vitamina D perché quella la irritava a livello di mucosa, essendo oleosa tantissimo. E poi quando ho cominciato a dargli i fermenti lattici, ho cominciato a tenerla in verticale, eccetera, eccetera, è andato tutto molto meglio. Ma quel bisogno di contatto costante addosso a me e il mio, non un contatto e basta, non il papà, la nonna, a parte che poi io, Lidia aveva quasi 2 mesi, mi sono ritrasferita in Inghilterra dove c'era il suo papà e non avevo più famiglia vicino, quindi fondamentalmente ero solo io che mi occupavo di lei. Quindi pensatemi a casa 24/7 con una bambina da sola sempre, una bambina ad altissima richiesta di contatto, ad altissima richiesta e frequenza di allattamento. Io credo di aver passato i primi mesi dove non riuscivo a prepararmi il pranzo, cioè se ci penso adesso bastava un po' di organizzazione, però cerco di essere un po' indulgente nei confronti della me vecchia, no? Di, come posso dire, essere gentile, non essere giudicante nei suoi confronti. L'Irene di una volta ha fatto un percorso, l'Irene di una volta non è quella che vedete adesso. Sono partita non riuscendo a prepararmi il pranzo e sono arrivata ad avere un'attività indipendente, 3 figlie, 3 cani, 2 gatti, una casa ed essere una mamma single. Quindi c'è sempre speranza per tutte. Questo per dirvi questa cosa qua di non giudicatemi. È normale che quando si ha un bambino e soprattutto se questo è reflusso, si faccia difficoltà a riuscire a coordinare tutte le cose, perché vi manca il sonno, perché vi manca il tempo per voi, vi manca la lucidità ed è normale che sia così. Non è giusto, bisogna fare qualcosa a riguardo, assolutamente sì, però ci sta che possa succedere. Una cosa che sicuramente può aiutare, io lo consiglio sempre alle mamme che seguo, che hanno bimbi reflussanti, è un supporto psicologico. Perché la psicologa ti aiuta a metabolizzare, intanto a riconoscere il tipo di disagio che hai in quella situazione, metabolizzarlo e quindi riuscire a farne poi una sorta di punto di forza e non di punto di debolezza. Quindi io quello lo consiglio veramente sempre a tutti, in generale quando si diventa madre. Se poi si ha un bambino reflussante lo consiglio a tutta la famiglia, perché anche il papà non pensate che rimane esente da tutta questa frustrazione, da tutto questo malessere, perché lui già ha un rapporto meno, chiamiamolo profondo, mettiamolo tra virgolette, con il bambino perché non è stato dentro la sua pancia, perché non lo allatta, perché comunque papà si diventa 9 mesi dopo di quando si diventa mamma, spesso e volentieri, e quindi già non parte avvantaggiato in questo senso. In più, un bambino reflussante è un bambino veramente difficile e non ci rende la vita facile. È una maternità e una genitorialità 2.0 pro advance, come la chiamo io, e bisogna dare adito a questo, bisogna dare voce al fatto che è difficile. Che non è paragonabile cioè non è paragonabile con la maternità e la genitorialità di tante altre persone che ci sono vicino a noi, perché quelle persone avranno avuto una situazione, diciamo, stabile, una situazione normale, dove ogni tanto il bambino lo puoi appoggiare, dove il bambino dorme anche non addosso, dove non rigurgita dopo ogni poppata, dove non fa rottino sempre, dove non fa fatica a scaricare, la cacca magari non è neanche bellissima, dove non ha le coliche, dove se gli fai fare il tummy time ci sta volentieri. No, il bambino reflussante non ce la fa con quella pressione sullo sterno. Ci sono tante cose per affrontare il reflusso. Se l'argomento vi interessa, ditemelo, che vi faccio un episodio apposito proprio su come riconoscere il reflusso e come in linea generale si cura il reflusso. Detto questo, io spero di avervi dato uno spaccato di vita che vi faccia sentire meno inadeguate, che vi faccia capire che se i vostri bimbi sono reflussanti, intanto la colpa non è vostra, non l'avete fatto difettato, ma il 60% dei bambini nasce reflussante ed è altissimo come percentuale, 6 su 10, e tanti, statisticamente, sono più maschi che femmine. E, ripeto, le cause possono essere diverse e tante, ma non è mai colpa vostra come genitori. Sicuramente quello che andrete a fare per affrontare il reflusso può migliorarlo o peggiorarlo, quello sì, ed è per questo che nel 2023, ormai quasi 2024, è doveroso, siamo obbligati a informarci rispetto alla maternità. Non è più un siamo cresciuti tutti così, no, no e ancora no. Una volta non si aveva accesso a determinate cose e va bene, oggi ce l'abbiamo, abbiamo accesso alla conoscenza. E il fatto di non volerci attingere è un errore. È non mettere i nostri figli nella condizione di avere il meglio. E questo non va bene. Se il tuo bimbo è reflussante e hai bisogno di sostegno, vuoi capire come gestire l'allattamento, come migliorare il sonno, eccetera, c'è il percorso Un mese con Irene, che è un mese insieme, dove andiamo proprio a sbrogliare la matassa del reflusso insieme. Andiamo ad applicare tutta una serie di accorgimenti, eccetera, eccetera, che lo aiuteranno a imparare ad avere una qualità di vita, imparare tra virgolette, rispetto a quella che è questa patologia. E quindi, se è un reflusso che è destinato a guarire, allora guarirà. Se è un reflusso che invece è un reflusso che si porterà anche da adulto sotto stress, eccetera, almeno avrà una qualità di vita migliore e saprà come gestirlo.
Grazie per aver ascoltato questa puntata e se il podcast ti piace lascia 5 stelle su Spotify e una recensione su Apple Podcast, ma soprattutto condividilo con le tue amiche mamme che pensi che possano giovarne, perché a quante più mamme arriviamo, tanta più differenza possiamo fare nel mondo. Ed è vero che siamo una goccia nell'oceano, ma l'oceano è pur sempre fatto di gocce.